Nello schiudersi delle palpebre, gli occhi di Marta, per abitudine, cercarono la nota cameretta. Ma prima ancora che le pareti, i mobili e l'ampio letto la facessero avvertita del cambiamento, il cuore le sussultò. Ella era sposa. Guardò subito suo marito. Alberto dormiva, coi lineamenti calmi, le guance soffuse di un roseo colorito, così infantilmente placido e sereno che la barba sembrava uno scherzo intorno al suo volto. Marta lo guardò a lungo, intensamente, vedendo sfuggire in quel sonno ostinato una delle sue più antiche fantasie d'amore, ma pur lieta di vegliare e quasi di proteggere quel sonno, presa da una tenerezza materna nella quale fondevasi la malinconia di un pensiero occulto. Certo, ella non poteva rimproverare a suo marito di non essersi svegliato prima di lei. Forse anche era meglio così. Sì, era meglio. Un altro ordine di idee la incalzò vivamente, facendola scivolare giù dal letto con una sollecitudine che somigliava ad una fuga. E intanto che si vestiva adagio nella penombra della camera, prendeva intiero possesso della sua posizione di donna maritata. Guardando l'anello d'oro che le scintillava alla mano sinistra, avendo paura di perderlo nell'infilare le maniche e studiando il problema se dovesse toglierselo o no prima di lavarsi. Perché ella voleva poi continuare tutta la vita quello che avrebbe fatto il primo giorno. Era amica dell'ordine e del sistema. Voleva essere una buona donnina come la sua mamma e come tanti modelli di spose letti nei romanzi inglesi. Il sogno della sua ardente giovinezza si era avverato a puntino. Un uomo giovane, simpatico, onesto, l'aveva chiesta in moglie. Le aveva dato il suo nome, la conduceva con sé. L'amava dunque. Era l'amore ideale, vero, indistruttibile, forte come la morte. La grandiosità del paragone biblico la commosse. Sentì uno slancio di profonda riconoscenza per Alberto, che le dava tutto ciò, e chinatasi lieve lieve, depose un bacio tenerissimo sulla mano che suo marito teneva allungata fuori della rimboccatura. Era però strano che ella si trovasse chiusa nella stessa camera con un uomo che 2 mesi prima non conosceva neppure, che fino alla settimana scorsa non le aveva dato del tu, che ella aveva sempre visto in circolo con la mamma, coi parenti, del quale non sapeva il passato e ne ignorava i gusti, le abitudini, gli affetti, le ripugnanze. Ella, che era stata allevata nell'idea intangibile del pudore femminino, che non avrebbe mostrato le spalle ad un fratello, ad uno zio, aveva pur dormito con quest'uomo. Era giusto, legale, approvato dal codice e dalla religione, approvato da lei stessa poiché aveva detto di sì, poiché Alberto le piaceva, poiché aspettava da lui l'amore. Aspettava, ma intanto si sentiva stordita, come uno che va a tentoni con gli occhi bendati, urtando contro oggetti nuovi e indefiniti, udendo la voce dei compagni che gli gridano: «Avanti, niente paura!» Quando le avevano presentato Alberto, Marta, che aveva 23 anni, che era intelligente e seria, comprese subito alle ansie della mamma, allo sguardo scrutatore di lui, che si stava per compiere il grande atto della sua vita. Quello che non sapeva è che il suo destino veniva messo a partito da parecchi mesi fra 5 o 6 candidati scelti e vagliati dalle amiche della mamma, per cui fu successivamente sul punto di diventare la signora De Martini, con un vedovo capitano nobile, uomo d'ordine discretamente provveduto, oppure la signora Valdranchi, sposando Valdranchi, lo scultore di Grido, che non aveva un soldo, ma guadagnava assai, simpatico giovinotto a cui fioccavano le avventure galanti. Si era contemporaneamente preso in considerazione Anselmo Bianchi, negoziante di grani un po' alla buona, piacente tuttavia e ricco. Tre individualità assolutamente opposte, ma che presentandosi in forma di marito offrivano le stesse garanzie di felicità per la sposina, a detta delle amiche. De Martini, alto, sottile, biondo, un po' calvo, pieno di distinzione, tranquillo, educatissimo, doveva piacere a Marta. Valdranchi, piccolo, vivo, abituato alle compagnie equivoche, ma col fuoco del genio negli occhi, irrequieto, simpatico, doveva pur piacere a Marta. E non vi era nessuna ragione perché non potesse piacerle Anselmo Bianchi, quantunque non più sul fiore degli anni, sano tuttavia, con una villa quasi principesca, provveduta di una serra immensa, dove Marta avrebbe potuto soddisfare la sua passione per i fiori. Di questo paragrafo fu preso nota con molto interesse nel crocchio delle amiche. Intanto che si discutevano le probabilità di tali matrimoni, che si era già invitato a pranzo De Martini e che si era fatto parlare al signor Bianchi della somma ventura per lui riposta in una brava moglie, quando si stava persuadendo Marta che i capi scarichi sul genere del Valdranchi diventano alla lunga i migliori mariti, capitò Alberto Oriani. «Guarda», osservò una cugina, «che bella combinazione, Oriani! E Marta è Oldofredi, non cambierebbe nemmeno le iniziali!» Su questa felice scoperta si incominciarono le trattative. Alberto Oriani non era nuovo del tutto per la famiglia Oldofredi. La mamma lo aveva conosciuto 10 anni prima, e poi a scuola una Oriani faceva lo stesso corso con lei. Oh! Si rammentava benissimo, una morettina dagli occhi fulminei. Alberto viveva in campagna, sorvegliando un suo podere, solo, agiato, galantuomo, 37 anni, la stanchezza del celibato, il desiderio chiaramente espresso di prendere moglie per finirla con la vitaccia di scapolo. La mamma, i parenti, le amiche si guardarono in faccia e gridarono «È lui!». Come poi Marta lo vide, parve il caso. Dopo aver passato tutta una sera a teatro, avente al proprio fianco un giovanotto bruno, amabile, con una vaniglia all'occhiello che odorava deliziosamente, e dopo essersi accordati sul merito della commedia e sugli abiti della prima attrice, creando così una specie di simpatica intesa di accordo morale, Marta non ebbe nessuna ripugnanza a rivederlo 2 giorni dopo, uscendo dalla messa, e altri 2 giorni ancora accolto in casa da amico. Quando fu il momento di decidersi, ognuno le fece osservare, ed osservò ella stessa, per quel po' d'esperienza che aveva, la singolare fortuna sua nella media generale delle fanciulle. Molte fra le quali si maritano tardi, spoetizzate e già avvizzite, altre non si maritano affatto. Chi deve accontentarsi di un vecchio, chi di un vedovo, chi di uno un po' corto a cervello, chi di uno spiantato o di un balbuziente o di un mezzo tisico, perché, dicono le persone assennate, tutto non si può avere. Alberto aveva tutto, o quasi, Marta dovette pur convenirne, e si rallegrò seco stessa dalla buona ventura ed accettò con entusiasmo. Entusiasmo che non era precisamente per Alberto, ma per l'avvenire che Alberto le avrebbe dato. Lo sapeva anche lei che così, subito, non potevano amarsi. L'oggi non era che una preparazione. Il domani solo le avrebbe aperte le porte misteriose dell'amore. A questo bene futuro Marta tendeva avidamente il cuore e le braccia in mezzo ai preparativi febbrili delle nozze. Indifferente alla gioia dei doni, toccando con mano distratta i ricami e le trine del corredo, sorridendo lievemente agli auguri, non gustando, non afferrando quei lembi, quelle particelle di felicità che le roteavano intorno, con gli occhi fissi alla meta, Né le gentilezze di Alberto, né il bacio che, presente la mamma, le imprimeva sulla mano e gli ultimi giorni sulla guancia, la toccavano molto. Dopo, ella pensava, quando ci ameremo davvero, quando saremo soli. A 15 anni Marta aveva avuta la prima preoccupazione d'amore, null'altro che un fremito, una lunga stretta di mano, uno sguardo che la fece trasalire. E poi molte notti di insonnia, molte ore di tristezza, molte lacrime sparse in segreto, nessuna ebbrezza amorosa, ma l'intuizione di tutte le ebbrezze, ed era finito così. Più tardi in società le era occorso di fissare a preferenza gli occhi in certi dati occhi, di ballare volentieri con un giovane piuttosto che con un altro. Ma siccome ella non poteva andare incontro a questi sprazzi d'amore, né sollecitarli né abbandonarvisi, erano passati 8 anni, vuoti in apparenza e freddi. Qualunque fossero stati i sogni, i desideri, le speranze, l'attesa degli 8 anni trascorsi, tutto doveva ora avere compimento. Nella pienezza del suo sviluppo di donna, l'anima, i sensi, il pensiero chiedevano la loro parte a Marta, che ripeteva trepidando: «Dopo, dopo». L'altare, il municipio, la mamma che piangeva, la partenza dalla casa paterna, ella vide tutto ciò ravvolto in una nube. Una delle tanti nubi che avvicendandosi, sciogliendosi, riunendosi di nuovo sotto forme ed aspetti differenti, le toglievano la percezione del vero, di quell'unico punto essenziale dove ella figgeva gli occhi e che le veniva sempre conteso. Non era mai stata sola con Alberto. Quando si trovavano insieme avevano una quantità di discorsi già preparati. Il tappezziere, la sarta, l'orefice, gli inviti, l'orario del viaggio. Alberto correva avanti e indietro, affaccendato, con un fascio di carte da controllare, da firmare, sempre sereno ed ilare. «È un angelo di bontà», esclamava la mamma. Marta lo guardava intensamente, fino in fondo agli occhi, sì che egli diceva ridendo: mi vuoi magnetizzare?» «Finiranno questi trambusti», pensava Marta. «Egli sarà mio, tutto mio. Ancora 2 giorni, 1 giorno, 1 ora». Marta si vestiva adagio, in piedi nel corsello, allacciando a malincuore il nastrino rosa della sua bella camicia da sposa, fermandosi a guardare il fogliame dei trafori che spiccava in rilievo sopra un fondo di piccole stelle. Una delle sue preoccupazioni prima di maritarsi era stata quella di dover mostrare le braccia ad Alberto, i suoi braccini esili di bimba cresciuta presto. Fortuna, pensò, che non li ha nemmeno visti. Strinse il busto nuovo, fiammante, punteggiato di seta bianca. Allacciò sui fianchi un amore di gonnellino tutto a balze ricamate sopra un trasparente di flanella rosea. Una gonnella pericolosa, aveva detto la mamma. Perché? Infilò le calze, gli stivaletti, l'abito. Era vestita. Tornò a guardare Alberto e la riprese la commozione. Una strana commozione fatta di desiderio e di rimpianto, di tenerezza ardentissima e di un freddo pauroso. «Oh, Alberto», mormorò con le mani giunte, «se io mi fossi sbagliata, se non dovessi comprenderti». La serietà della sua educazione e del suo temperamento sorgeva rigorosa in lei, inalberando il fantasma del dovere. Le pastoie dell'immaginazione dovevano scomparire davanti al compito austero della vita. Assumeva ora una sacra missione, aveva in pugno la felicità e l'onore di quell'uomo, gli doveva tutto l'affetto, tutta l'ubbidienza, tutti i sacrifici. Si era sposata, era cosa sua. Come avrebbe voluto fare qualche cosa di grande, di eroico, per mostrare la sua forza di amore? Fuggire dal mondo, seppellirsi viva in un deserto, rinunciare a tutto, ma con l'amore di Alberto, di quel bel giovane che ella si struggeva ad amare, al quale chiedeva ancora con un pauroso sgomento il responso della sua felicità. Muta, accanto al letto, sognava ebbrezze sconosciute, rapimenti lontani, indefiniti, pur temendo di risvegliare Alberto, guatandolo furtiva. Egli aveva un volto regolarissimo, il profilo nobile e puro. Una fossetta nel mento, la barba morbida e fluente, divisa alla nazarena. I capelli vaporosi prendevano con la pressione del guanciale 100 forme, improvvisando riccioli fanciulleschi, circondando capricciosamente l'orecchio di una delicatezza femminea. Ma egli a che cosa pensava? Quali visioni gli attraversavano il sonno? Aveva sempre dormito così su un fianco, con un braccio sotto la testa, l'altro allungato? Così roseo, così calmo? Che cosa chiudeva la sfinge di quel bel volto, e quando mai ella potrebbe, penetrandogli nell'anima, chiamarlo veramente suo? Ella avrebbe tanto volentieri squarciata la sua mente e il suo cuore davanti a lui, per mostrargli che ne era compresa. Per un bisogno irresistibile di fusione che l'avvicinamento materiale aveva irritato senza soddisfare. No, non poteva essere sempre così, e niente altro che così. Marta si sentiva ancora delle bende sugli occhi, dei lacci alle mani, andava ancora a tentoni, non possedeva ancora l'amore, non aveva ancora afferrato il vero. Un movimento di Alberto la scosse, e con naturale senso di pudore non volle essere scoperta a rimirarlo. Mosse verso la finestra da cui penetrava il gaio sole di marzo, alzò le tendine che coprivano i vetri e dette uno sguardo alla via, l'ignota via di quella città. Era un vicolo che metteva direttamente al porto, affollato in quell'ora da carretti, da facchini e da pescivendoli, i quali tutti vociferavano in un dialetto che Marta non capiva. Dette uno sguardo alle finestre di rimpetto, basse, prive di persiane, tutte munite di funi, sulle quali svolazzavano asciugando le biancherie. Questo aspetto di città, così differente dalla sua città nativa, la interessò senza piacerle. Sollevò gli occhi e, attraverso una fuga grigia e malinconica di tetti d'ardesia, lontano nello splendore del mattino, scorse la linea azzurra del mare, grandioso e fantastico nella sua calma, con qualche cosa di sognato, di immateriale, di al di là. La carrozzella, dopo di avere accolti i due viaggiatori, il baule, le ombrelle e la piccola borsa di cuoio che Marta collocò con precauzione accanto a sé, mosse per il viale verde. «Finalmente», pensava Marta, «tocco il porto, entro nel mio nido». Era pur stanca di città, di alberghi, di monumenti, di musei, di pinacoteche. Le Veneri che aveva viste, trionfanti nella loro nudità superba, le Lede voluttuose, le Diane innamorate, uno sciame di ninfe, un Olimpo di dee, tutte parlanti al senso della donna, proclamando per la via dell'arte l'impero della bellezza, le avevano lasciato uno sconforto e insieme un desiderio, una grande disillusione ed una curiosità più grande ancora. «Dimmi», disse, stringendosi ad Alberto, poiché in quella carrozza che le apparteneva le sembrava già di essere a casa loro. «La prima volta che mi hai vista quella sera in teatro, ti piacqui subito?» «Subito», rispose Alberto, levando una Virginia dal suo elegante portasigari. «Ti piacque il mio volto?» «Sì». «E la mia figura?» «Sì». «E la voce?» «Tutto», io dissi fra me, «ecco una brava mogliettina». Marta rimase sopra pensiero. Egli le chiese se stesse comoda, se volesse uno scialle sui ginocchi, ed avendo ella accennato negativamente col capo, accese il Virginia sorridendo, preso dal benessere di quella trottata. «E dopo, tornando a casa, ci hai pensato?» mormorò Marta col viso sulla spalla di lui. «A che cosa?» «Nulla, nulla, una sciocchezza». Il paesaggio si allargava ad ogni svolto della strada, ampio, sereno, intersecato da viottoli bianchi che si perdevano indefinitamente da lungi sotto l'ombrello delle robinie. Il terreno leggermente ondulato univa la pianura ai monti, i quali si ripiegavano su di essa al confine, a guisa di una legatura che stringe la perla. In giro, fin dove l'occhio scorreva, una pace di campi ubertosi, di radi e lindi casolari, di mulini giranti sopra ruscelli dalle acque cristalline. Un asinello sul bianco dei sentieri, una mucca nel verde dei prati e al di sopra il cielo soleggiato. Quante cose voleva chiedere Marta, guardando l'interno della carrozza rimessa a nuovo in onor suo, con una bella stoffa di color turchino, i sedili imbottiti di fresco, il tappeto a rose. I suoi occhi, girando sul cocchiere campagnuolo che a casa doveva disimpegnare altre funzioni, si arrestarono sul cavallo. «Come si chiama? È bello, non è vero? Io non ho mai posseduto cavalli e non me ne intendo affatto». «Anzitutto è una cavalla», rispose Alberto allegramente. «Si chiama Bigetta, non vanta grandi bellezze, ma mi appartiene da 4 anni e mi serve bene». «Non è vero, Gerolamo?» Gerolamo, dal suo posto, schioccò la frusta assentendo. Marta pensò che lei, la moglie, era la straniera fra il padrone, il servitore e la cavalla. Suo marito e Gerolamo potevano intendersi con un'occhiata sopra una quantità di avvenimenti a lei sconosciuti. E la cavalla stessa, quante carezze non aveva avute da Alberto prima, assai prima che ella lo conoscesse. Tutto un passato li divideva dunque, mentre ella avrebbe voluto fondersi con lui, immedesimarsi, formare una cosa sola. Che altro se non ciò doveva essere l'amore? «C'è molto prima di arrivare?» chiese mortificata quasi di non saperlo. 3 chilometri circa li abbiamo fatti, ne restano 5. Fra mezz'ora saremo a casa. L'Apollonia ci aspetterà». Almeno ella sapeva che Apollonia era la serva. Ne avevano già parlato. Suo marito gliel'aveva dipinta come una buona campagnuola affezionata e fedele, ma in quel momento volle sapere se l'Apollonia era bella e lo domandò a voce alta, al che Alberto rispose con uno scroscio di risa, a cui fece eco una specie di singhiozzo giulivo da parte di Gerolamo, così che Marta stessa si pose a ridere infantilmente, con molto piacere di suo marito, il quale amava le persone di buon umore. «Vedrai», soggiunse Alberto a sua moglie, toccandole la spalla da buon camerata. «Anderai subito d'accordo con tutti, brava gente, ottima gente. Il dottorone, già, curioso, vorrà vederti per primo». «C'è un dottore curioso?» «Curioso proprio no, ma in questo caso sarà curioso, perché mi conosce da bambino e mi ha già avvertito che vuoi farti la corte. Te ne intendi tu di poesia e di cucina? Se hai sulle dita questi due argomenti, il dottore è tuo». «E con gli ammalati parla di poesia?» «Egli non fa visite a nessun ammalato, non si intende nemmeno del polso. Deve avere studiato medicina 30 anni fa, e per questo lo chiamano dottore, ma poi ha fatto un po' di tutto. Il signore, il poeta, il cospiratore, il gaudente, il soldato, tutto fuorché il medico. È un originale, un essere squilibrato. A volte parla troppo, a volte tace dei giorni interi. Ma se hai da insegnargli qualche piatto ghiotto, parlerà». Intanto che Alberto schizzava il profilo del suo amico, Marta, che in 20 o 25 giorni di matrimonio non si era ancora saziata di guardarlo, seguiva i movimenti della sua bocca, dei suoi occhi, la pozzetta graziosissima che il sorriso scavava nella sua guancia sinistra. Mirava ad uno i peli dei suoi baffi e l'arricciatura morbida della barba, nella quale egli faceva spesso passare la mano, seguendo quella mano, attaccandosi a lui per tutti i sensi, sentendosi sempre troppo lontana. A poco gli si era accostata, muta, ansando lievemente col petto. Alberto allora si ritirò nell'angolo della carrozza, gentilmente, per farle posto. «Passa il signor Merelli», disse Gerolamo senza voltarsi, con la sua voce da ventriloquo. Ma Alberto lo udì. Si sporse vivamente fuori della carrozza, sbracciandosi verso due individui che costeggiavano la strada maestra. I due si levarono il cappello. «Salite?» «No, grazie. Ben arrivato. Nuovo saluto alla signora». «Nessuna novità?» «Nessuna. Arrivederci». Terzo saluto. «Ah, cari», esclamò Alberto abbandonandosi sui cuscini della vettura. «Quel capo a meno di Merelli, quel simpaticone di un farmacista». Tanto per dire qualche cosa, per interessarsi anche lei a quello che interessava suo marito, Marta chiese: «Sono tuoi amici?» «Merelli sì, Merelli fin dal ginnasio. Abbiamo fatto la quarta e la quinta insieme. Fu lui che il giorno onomastico del professore... Ah, ma tu non sai che bel matto!» «E l'altro?» «L'altro è il farmacista, Toniolo, quello che mi diceva sempre: prendi moglie, alla nostra età è ancora il meglio che si possa fare». Il piacere di avere riveduto i suoi amici, di riprendere le antiche abitudini, coloriva il volto di Alberto e faceva luccicare i suoi occhi piccoli e buoni. Egli si fregava i ginocchi con le mani, guardando la coda della cavalla. Marta si rimproverava di non partecipare a quella gioia, di provare invece una impressione di tristezza, quasi di invidia. Le venne in mente sua madre che ella aveva un poco dimenticata durante il viaggio e che da piccina le diceva e da grande le ripeteva: «Marta, sei troppo impressionabile, troppo esclusiva, senti troppo, pensi troppo, ciò non conduce alla felicità». Parole che ella aveva ritenute come un'aria da organetto e che ora le tornavano alla mente, ma più chiare della chiarezza improvvisa di un lume che si accende. Volendo vincersi, volendo uscire da quell'esclusivismo che, a detta di sua madre, non l'avrebbe resa felice, guardò intorno la bella campagna, gli alberi, le siepi, entro cui svolazzavano le farfalle. «Ti piacciono questi luoghi?» domandò Alberto. «Sì, molto». «Io non posso vedermi altrove. In città sto bene 8 giorni, poi sento la nostalgia dei miei campi». «A me pare che starei bene dovunque con te, cara». Egli disse «cara». Non era una dolce parola? Perché Marta non esultò? Perché rimase fredda, in apparenza e muta? Ella ascoltava ancora, ripercosso nell'aria e nel suo orecchio, il suono uguale, identico a quello di un momento prima, quando aveva detto «cari», e le pareva una stonatura, una nota falsa che alterasse il valore della parola. Si chinò verso di lui con la bocca contro il suo collo, mormorandogli nel folto dei capelli «caro, caro, caro». Egli la respinse vivamente, indicando Gerolamo. Marta alzò le spalle. Sarebbe stato così bello baciarsi lì, sotto il cielo fulgido, intanto che la carrozzella correva. Chi li avrebbe visti? E quando anche? Tornò a guardare la strada che fuggiva, guardò gli alberi. Dal cortile di un cascinale saliva acuto nell'aria il chiocciare di alcune galline. I mandorli fioriti allargavano le braccia, i boccioli dei peschi punteggiavano nella freschezza rosea di labbra dischiuse i loro ramoscelli privi ancora di foglie. e delle gocce sparse, rugiada, gomma, lacrime misteriose della natura luccicavano sopra il verde tenero, frammiste ai fili d'argento che gli arachnidi sospendevano da ramo a ramo. Il cuore di Marta si gonfiava, pieno di tenerezza, con un bisogno di espandersi, di abbracciare, col segreto desiderio di quelle ferite per cui l'animo trabocca e dilaga in passione, deliri, abbandoni, singhiozzi, tutta la forza rinchiusa, l'intima essenza del sentimento femminile. Assetata d'amore, ella disse a se stessa, stringendosi nel mantello per sentire la carezza del proprio calore: «Egli mi ama, ne sono sicura. Perché mi avrebbe presa? Mi ama sopra tutte le donne, è mio, tutto mio». E sollevata, sorrise a suo marito. Alberto, che per parte sua non pensava a nulla, fu molto soddisfatto nel vedere che la sua sposina aveva un buon temperamento. Questo lo persuase sempre più di aver avuto la mano felice nella scelta.